7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. A Pechino, imponente parata militare per l'80° anniversario della resa del Giappone. Il mondo deve scegliere tra pace o guerra e la Cina è dalla parte giusta della storia, ha detto il presidente Xi Jinping. Guardia nazionale presto anche a Chicago e Baltimora. Negli Stati Uniti Trump continua la sua crociata contro le presunte derive violente di città a guida democratica. La Holcim è in tribunale a Zugo, denunciata da 4 abitanti di un'isola indonesiana, chiesto un indennizzo al colosso del cemento per i danni causati dai cambiamenti climatici. Via libera al credito di oltre 25 milioni a favore della Valle Maggia ferita dall'alluvione. Voto unanime della commissione della gestione. Appare scontato il sì del Gran Consiglio ticinese. Apriamo dunque con l'imponente parata militare che si è tenuta a Pechino per celebrare l'80° anniversario della resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. La voce è quella del presidente cinese Xi Jinping, il quale ha affermato in sintesi che il mondo deve scegliere tra pace o guerra e che la Cina è dalla parte giusta della storia. Ad ascoltarlo 26 leader internazionali, tra cui Vladimir Putin e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Noi siamo collegati ora con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti. Come si è svolta la parata e quali sono stati i punti salienti del discorso di Xi?
Sì, la parata è durata circa 1 ora e mezza, più dei 70 minuti previsti. Xi Jinping ha accolto insieme alla moglie Peng Liyuan tutti i leader stranieri presenti e li ha accompagnati sul podio, affacciato sull'enorme piazza Tiananmen, camminando davanti a tutti in mezzo a Vladimir Putin e Kim Jong-un. Sul podio anche diversi ex alti ufficiali del Partito Comunista, assente però Hu Jintao, il predecessore di Xi. Dopo l'esibizione di un'immensa orchestra militare, il presidente cinese ha pronunciato un discorso di circa 6 minuti in abito grigio Zhongshan, ispirato al rivoluzionario Sun Yat Sen, ma reso celebre da Mao. 4 concetti chiave. Primo, il mondo si trova nuovamente di fronte alla scelta tra pace o guerra. Secondo, per evitare il ripetersi di tragedie storiche va scelto il dialogo. Terzo, il popolo cinese è dalla parte giusta della storia, dice Xi, e non si lascerà intimidire dal bullismo, chiaro riferimento agli Stati Uniti. Quarto, il grande rinnovamento della Cina è un trend inarrestabile, obiettivo storico di cui fa parte la riunificazione con Taiwan, comunque non menzionata esplicitamente da Xi.
La parata, Lorenzo, è stata un po' anche la vetrina di un'ampia serie di nuove armi in dotazione all'esercito cinese. Quali sono dunque i segnali che arrivano sul rafforzamento militare della Cina?
Dunque, sono stati coinvolti oltre 10.000 militari e centinaia di mezzi, tutti di produzione nazionale già in servizio operativo. Sì, ha passato in rassegna le truppe a bordo di un'auto a tetto scoperto per la lunga Chang'anjie, letteralmente viale della pace duratura. Tra le armi in mostra per la prima volta diversi missili, tra cui il cosiddetto Guam Killer, perché è funzionale a colpire le basi americane nel Pacifico, lanciarazzi multipli collegati al sistema satellitare cinese Beidou, carri armati utilizzabili in terreni ad alta quota, come il confine conteso tra Cina e India, e tanti droni dotati di intelligenza artificiale. Molte di queste armi potrebbero avere un ruolo cruciale nel caso di un'azione militare su Taiwan. Non erano presenti truppe straniere, forte differenza rispetto alla parata di 10 anni fa, quando parteciparono soldati di 17 paesi, tra cui la Russia, e questo nonostante una guardia d'onore dell'esercito cinese fosse presente a maggio a Mosca per la giornata della vittoria. Segnale che Xi ha voluto mostrare la sua forza militare non solo ai rivali, ma anche ai partner.
Lorenzo Lamperti e la dimostrazione di forza di Pechino nella sua imponente parata militare. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha minacciato di dispiegare la Guardia Nazionale anche nelle città di Chicago e Baltimora, entrambe guidate da democratici, e questo dopo averlo già fatto nella capitale Washington. Il presidente ha inoltre criticato la decisione di un giudice federale che ha stabilito come illegale l'impiego di militari a Los Angeles per fermare le recenti proteste pro-immigrazione. Il corrispondente Andrea Vosti.
Dopo il distretto di Columbia, Donald Trump ha minacciato di inviare la Guardia Nazionale a pattugliare le città di Chicago e Baltimora, rispettivamente al numero 29 e al numero 3 della classifica delle città più violente d'America.
Well, we're going in. I didn't say when we're going in. This isn't a political thing. I have an obligation.
Invieremo le truppe, non so ancora quando, ma invieremo le truppe. Non c'entra la politica o l'obbligo di farlo, ha detto il presidente statunitense ieri nello studio ovale. Chicago oggi è un inferno e la stessa cosa vale per Baltimora.
Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now.
Le due città, 2,5 milioni di abitanti Chicago, 600,000 a Baltimora, soffrono da anni un problema endemico legato al crimine violento. Ma non sfugge a nessuno che nel mirino del presidente americano siano finite fin qui esclusivamente città governate da amministrazioni democratiche, oltretutto con sindaci afroamericani. Il governatore dell'Illinois, l'imprenditore miliardario J.B. Pritzker, ha rispedito al mittente le minacce di Donald Trump.
I will not call the president asking him to send troops to Chicago.
Non chiamerò mai il presidente per implorarlo di dispiegare militari nelle strade di Chicago, ha affermato Pritzker. Al presidente piace apparire in televisione, ma io non sono interessato a partecipare a un reality show con Donald Trump.
I refuse to play a reality game show with Donald Trump.
Tutto questo mentre la sindaca di Washington D.C., Muriel Bowser, sembra essersi rassegnata alla presenza di circa 2.000 militari armati nelle strade della capitale. Ieri infatti Bowser ha firmato un ordine esecutivo che obbliga la polizia del distretto di Columbia a collaborare a tempo indeterminato con la Guardia Nazionale.
È un processo molto atteso quello che si apre oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zugo. Sul banco degli imputati il colosso del cemento Holcim. Quattro abitanti dell'isola indonesiana di Pari, tramite alcune ONG, pretendono un risarcimento dalla multinazionale svizzera, e questo per i danni causati sull'isola dai cambiamenti climatici. Ma può una singola azienda essere ritenuta responsabile di tutto ciò? La questione interessa anche ben al di là dei confini svizzeri, ci dice di più Gianluca Colgiati.
La sfida è quella di tracciare un nesso causale tra la produzione di cemento, ritenuta responsabile dell'8% delle emissioni mondiali di CO2, e quella stretta lingua di terra nel mare di Giava, sempre più colpita e minacciata dall'innalzamento del mare. Oggi quattro abitanti di Pari si trovano a Zugo per portare a processo uno dei maggiori produttori di cemento. Un processo civile in cui gli abitanti chiedono un risarcimento e misure di protezione per l'isola. Per oggi una questione di principio, l'azienda ritiene che spetti alla legge e non ai tribunali porre dei limiti alle emissioni, e questa sarà una delle prime decisioni che dovrà prendere la Corte, entrare o no in materia sulla causa, seguita con interesse anche dagli esperti.
Holcim
non è certo l'unica ad aver provocato questo danno. La domanda centrale ora è se la si possa ritenere responsabile per la sua quota di emissioni, ha spiegato la professoressa di diritto all'Università di Losanna Evelyn Schmidt alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una questione nuova per i tribunali svizzeri, il che non significa, secondo l'esperta, che la causa sia senza speranza.
In Ticino ora, perché è oramai una realtà il credito di oltre 25 milioni di franchi stanziato dal cantone a favore della Valle Maggia, colpita duramente, lo ricorderete, dall'alluvione di oltre un anno fa. Manca solo il sì del Gran Consiglio, che però sembra poco più di una formalità. Ce ne parla Marcello Irace.
Un solo rapporto, senza opposizioni. Un voto unanime, quello della Commissione della Gestione del Gran Consiglio, che vuole essere anche il simbolo di una politica che si compatta di fronte a una tragedia. L'alluvione che nella notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso ha sconvolto la Valle Maggia, ha sconvolto le esistenze di chi in quei luoghi ci vive, ma ha sconvolto anche il paesaggio, ancora oggi profondamente ferito, meritava una risposta compatta e decisa. E lo conferma anche il presidente della stessa commissione della gestione, Fabrizio Sirica.
Un rapporto firmato all'unanimità, un rapporto che si fonda su, lo possiamo dire, un messaggio ben fatto dal Consiglio di Stato, e apprezziamo anche molto il lavoro dei funzionari in collaborazione con i comuni, perché hanno dimostrato la capacità di reagire a una tragedia importante, e come Commissione della Gestione vogliamo continuare a mostrare vicinanza anche alle prospettate difficoltà che potrebbero avere i comuni valmaggesi.
Un totale di oltre 25 milioni di franchi che hanno già una destinazione ben definita.
I fondi stanziati ad oggi sono per opere riguardanti il demanio cantonale, e sono nel messaggio, nel rapporto, ben delineati quelli che sono i margini di intervento. Verosimilmente ci potrebbero essere comunque ancora due messaggi relativi alla ricostruzione, uno per il sostegno dei comuni e un altro anche per il ponte di Visletto.
Ponte di Visletto, simbolo della furia alluvionale e per la cui ricostruzione definitiva sarà necessario un ulteriore investimento di quasi 9 milioni di franchi, tutti a carico del cantone. cantone. I lavori sono già iniziati e dovrebbero terminare nel novembre 2026.
A Zurigo si vuole ampliare la rete di trasporto pubblico. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi, lo faranno probabilmente già nel 2026, su un credito di 450 milioni di franchi per la realizzazione di 4 progetti dal forte impatto sui collegamenti dei quartieri ovest. Tutta la zona attorno alla stazione Alstetten è infatti in forte espansione. I dettagli con Manuele Ferrari.
1 milione sono le persone che usano giornalmente bus e tram di Zurigo. Mentre nei quartieri nord si è riusciti a sviluppare l'offerta di trasporto pubblico, nella zona ovest, spiega il municipale liberale Michael Baumer, ancora non ci siamo. Pianificazione e realizzazione del trasporto pubblico è di competenza del cantone, il quale, a seguito di altre priorità e fondi per lo sviluppo della mobilità limitati, non può far fronte alle richieste della città nei tempi auspicati. Da qui la decisione di, diciamo, anticipare l'importo necessario. In questo modo, questa l'idea, vengono garantiti sviluppo e continuità della rete più rapidamente.
I progetti sono selbstverständlich abgestimmt auch mit dem Kanton.
Naturalmente in accordo con il cantone, in modo che il tutto rientri nella rete di collegamenti generale.
Ich sage ein Beispiel, die Verbindung zwischen dem Albisriederplatz und der Hartbrücke.
Tra Albisriederplatz e Hartbrücke, ad esempio, spiega il direttore dell'impresa di trasporto pubblico della città di Zurigo, Martin Sturzenegger, c'è poco più di 1 chilometro. Ciò malgrado, appartengono a 2 reti cittadine separate, da cui l'importanza di unire punti simili per rivoluzionare le possibilità di movimento. Con altri 3 progetti simili si punta ad un migliore collegamento tra le periferie, una maggiore capacità di trasporto e, non da ultimo, percorsi alternativi quando vi sono problemi. Ma quando tutto ciò potrebbe diventare realtà, sempre che dalle urne esca un sì e i lavori procedano spediti? Se tutto va bene, nel 2040, conclude Martin Sturzenegger.
Il sistema carcerario ginevrino è in grave crisi. Il direttore generale dell'ufficio cantonale della detenzione ha deciso di lasciare l'incarico dopo una lunga assenza per malattia ed è solo l'ultima di una serie di partenze. Lucia Mottini.
4 funzionari dell'ufficio se ne sono andati negli ultimi mesi, in totale 6 da quando Claude Bettet è stato nominato direttore generale nel 2023, e lui lascia l'incarico dopo una lunga assenza per ritornare nella polizia cantonale. L'ultimo tassello di una crisi che regna da tempo nel sistema carcerario ginevrino, un alto tasso di assenteismo tra il personale in prigioni vetuste e sovraffollate, tanto che quest'estate erano stati sospesi temporaneamente alcuni servizi ai detenuti. Difficoltà di gestione del personale messe in luce anche da un recente audit, ma la consigliera di Stato ginevrina da cui dipende l'ufficio è convinta che il peggio sia ora alle spalle. Tutti i nuovi arrivati hanno ben chiaro che non si dirige con il bastone un ufficio con un compito statale tanto importante, ha detto Carole Ancast alla RTS. Bisogna pensare al benessere sul lavoro dei collaboratori, per la sicurezza del personale e dei detenuti.
La sécurité des collaborateurs et des détenus.
Per la consigliera di Stato ginevrina si tratta di introdurre una gestione più moderna, che accetti ad esempio i tempi parziali e l'introduzione di stagiaire all'interno di squadre ben formate.
E prima di chiudere diamo spazio ad una scoperta scientifica di grande rilievo avvenuta in Ticino al Monte San Giorgio. Per la prima volta infatti i paleontologi hanno rinvenuto un esemplare di Lariosaurus valceresi con la pelle conservata, una scoperta che permette uno sguardo inedito sull'anatomia e sul comportamento acquatico di questo rettile vissuto oltre 240 milioni di anni fa. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il Monte San Giorgio custodisce la storia della vita marina di oltre 240 milioni di anni fa. In questo archivio naturale ogni fossile racconta un capitolo dell'evoluzione, un luogo che non finisce mai di stupire, come sottolinea Fabio Magnani, preparatore paleontologico del Museo di Storia Naturale del Canton Ticino.
Questa è comunque una grande scoperta, soprattutto anche perché cambia un po' il modo di ricostruire questo animale che era stato erroneamente ricostruito, diciamo, le modellazioni 3D o ricostruzioni che avevamo fatto finora erano effettivamente sbagliate, ma non sapendo bene com'era l'animale si doveva supporre in base alle ossa, ma in questo caso abbiamo anche il profilo della pelle, le membrane interdigitali, quindi dà molte informazioni in più. Anche dal punto di vista anatomico.
Gli studiosi hanno potuto osservare che la muscolatura degli arti anteriori era molto più sviluppata di quanto si pensasse. e che l'animale possedeva membrane interdigitali, non pinne. Questi elementi permettono di ridefinire il suo stile di nuoto.
Il movimento con le zampe anteriori è simile a quello delle otarie, quindi un movimento più scattista che di crociera, quindi riusciva a fare scatti molto veloci.
Il ritrovamento, frutto delle ricerche del Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, apre nuove prospettive sulla vita marina del Triassico e rafforza il ruolo del Monte San Giorgio come tesoro paleontologico di rilevanza mondiale.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.